ci siamo perché è l'appuntamento del giovedì e quindi voi state attenti a quei due sono Stefano Impallomeni qui con me. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Come ti sei fatto serio?
E dall'altra parte... No, perché ultimamente non...
Che è successo?
Non andiamo d'accordo.
Avete
però...
avuto qualche divergenza? Ma le divergenze ci stanno nelle miglior coppie.
Però gli voglio tanto bene.
Che dici,
bene,
pure sì. Roger e quell'altro, c'è uno di divergenza?
Sì, ogni tanto, sai, su... Si devono spartire il bello.
Te possino. Massimo Brambati, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao, buongiorno a tutti. Ciao Stefano. Che divergenze abbiamo?
Ma no, ma sto scherzando.
Lui
ma dobbiamo fare anche un po' di show.
Lui
Massimo,
fa lo,
ma tu
lui
sei
fa lo show. Fa.
Ma tu ma non mi vieni dietro, però. Apro subito,
Dai, apri subito. Dai,
è dura per Conte. Dammi retta, domenica. È dura, sarà dura.
È calli, Massimo.
Dura. Poi so anche che sono amicissimi loro.
Madonna, veramente, esatto. Amicissimi. Anche per questo.
Sì.
Napoli favorito, però sai, tu ci insegni, Massimo. Che nel calcio...
Poi ti insegno. Io non ti insegno niente.
No, tu mi insegni.
La cosa vera è, Stefano, che... un allenatore nuovo che arriva solitamente immette un qualcosa all'interno del gruppo squadra, immette sicuramente qualcosa di più rispetto al vecchio.
Sì.
E quindi ci sarà secondo me una reazione da parte della squadra, anche semplicemente una reazione proprio a livello di impatto proprio emotivo sulla partita.
Massimo, tu insegni, perché ti dico tu ci insegni e tu mi insegni, perché tu sai cosa significa lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato per mantenere la categoria, voglio dire, è come vincere uno scudetto. La Roma, io ricordo, qui mi prendono in giro gli amici, Stefano, ma sei impazzito, la Roma ha 13 punti dopo 12 giornate, e se tu non fai risultato, Marco. Ti ricordi un mese fa tu mi prendevi, ma dai.
Sì, non ci ho mai creduto.
È vero, ci sono squadre peggiori, però il signor Brambati conosce perfettamente a menadito cosa significa lottare quando tu giochi nel Bari, giochi nelle... quando tu giochi nell'Inter, giochi nella Roma o giochi... Ragazzi, quando... le fiamme le senti.
Sono diverse, tu dici.
Sono diverse. E sono alte. Non sei abituato.
Come dire,
Massimo?
Ma come dire, Massimo, chi lotta per quella zona lì è più abituato a lottare. Chi non c'è mai stato...
No, è abituato ed è anche preparato.
Bravo.
Invece sta in altri contesti, sicuramente se si trova ad affrontare una situazione del genere, non era sicuramente preparato all'inizio della stagione. Però io penso che sia, insomma... un allarme da parte di Stefano, secondo me è un filino esagerato. Cioè io trovo che la Roma, insomma, abbia non tre, ma abbia più di tre squadre meno forti e meno attrezzate.
Sì, questo poi dopo ci sarà il mercato di gennaio.
Ma la Roma, no, questo no.
Squadra,
l'unica cosa
però...
è che trovo ancora quest'anno, non ti dico impossibile, però comincia a diventare un po' faticoso rientrare nell'obiettivo che credo che sia sempre stato un obiettivo dei Friedkin da quando hanno portato Mourinho.
Ma scusami Massimo, questo ti volevo chiedere, visto che
delle 4/5 della Champions.
Questo ti volevo chiedere, insomma, tu che ne hai viste tante, hai condotto un sacco di trattative e voglio dire a che livelli. Ma ti spieghi mai, cioè voglio dire, c'è una pagina interessante oggi, no? Parla Pietro Chiodi, che tra l'altro è stato l'agente di Ranieri da 4 anni, ma è stato un agente, insomma, di Chivu del passato, insomma, voleva navigato. E ci ha raccontato di un Friedkin diverso, Massimo, cioè, in cui...
vuole investire?
Si nota proprio, cioè, lui si confessa, quasi si libera di un pensiero, detto, io non dormo la notte, dice Massimo, perché ho speso un sacco di soldi e io non ci sto a essere settimo, ottavo. E quindi c'è anche questo lato umano di un imprenditore che ha speso quasi 1 miliardo di euro in 4 anni e mezzo, ma non ha cavato il ragno dal buco. Cioè, da un punto di vista, sì, hai convinto una conference, hai portato Mourinho, l'aereo, le cose mediatiche.
Però non hai vinto niente, cioè hai vinto
hai fatto una finale di Europa League, abbiamo visto come aveva, con Mourinho aveva creato un qualcosa. Poi uscito Mourinho si è trovato in una fase clamorosamente negativa. Ma secondo te, Massimo, di chi sono le responsabilità al netto? Cioè, noi ci viene da dire, ma insomma, questi Friedkin ma non capiscono. Però, porca miseria, il portafoglio, ci hanno messo un sacco di soldi.
Un miliardo.
Ma allora di chi è la responsabilità, secondo te, Massimo?
Allora, ieri sera...
Ma nessuno paga per questi errori.
Ero al telefono con un procuratore, al quale chiedevo, scusa, alla Juventus chi decide? E lui mi ha risposto, decide Giuntoli, tant'è vero che oggi andava a incontrare Giuntoli. Alla Fiorentina chi decide? Decide Pradè. E poi mi è venuto spontaneo a dirgli, poi gli ho chiesto alla Lazio, la Lazio mi ha detto Lotito e Fabiani. Alla Roma chi decide? Lui mi ha risposto, scusa, alla Roma c'è solo confusione. No, ancora oggi non ho capito chi decide. Ghisolfi decide niente, mi ha detto. Io non posso fare il nome del procuratore naturalmente, però è un procuratore che parla con tante società. E mi ha detto, Ghisolfi non decide niente, non si sa neanche se rimane. Alla fine decidono i proprietari. Ma io ho detto, ma i proprietari sono americani, ma che ci capiscono questi? E infatti mi fa, guarda la situazione. Questa è stata la risposta di questo procuratore. Questa cosa dovrebbe fare un po' riflettere, perché è la risposta di un addetto ai lavori che si interfaccia, non ti dico quotidianamente, però adesso in funzione del fatto che tra pochissimo, ma è già iniziato, il mercato sta arrivando, ma è già qua alle porte, quindi si stanno già muovendo le società. Mi ha risposto in questo modo, quindi già vuol dire che c'è una grande confusione lì dentro, e questo non è sicuramente un buon segno.
Ma la cosa che fa impazzire, Marco, e poi chiudiamo questo capitolo, ha speso 100 milioni quest'anno.
Sì.
Cioè non è che dici, sai, c'è un presidente, il tifoso di solito, ah, questo c'ha la mia, questo non c'ha un euro, questo è... c'è pieno di soldi, cioè, ha speso un sacco di soldi, male, sì, sarà pure responsabilità sua, c'è gente che magari gli fa spendere male, però non paga mai fino in fondo, oppure non lo so, è veramente, guarda, una cosa pazzesca, comunque tortuosa, e Massimo ci ha detto che c'è una grande confusione, speriamo insomma che poi alla fine Ranieri possa mettere d'accordo tutti. E nel ruolo di dirigente posso fare la differenza.
Allora, io devo dire la verità. Allora, a me Ranieri piace tantissimo, è una persona fantastica. Ti dico, sono sincero, io in questo momento sono a Cagliari e a Cagliari non sono rimasti benissimo. Bisogna guardare anche queste cose.
Perché?
Perché lui è andato via da Cagliari dicendo che avrebbe smesso.
Vero.
Ed è logico che loro hanno accettato, tra virgolette, loro i tifosi. Sono anche queste tifoserie, cioè il tifoso del Cagliari va rispettato come il tifoso della Roma, della Lazio, della Juve, del Milan, dell'Inter. Il tifoso del Cagliari è rimasto male, comunque già la tifoseria si è spaccata, perché qualcuno dice, ma come, avevi detto che avresti smesso e noi abbiamo accettato, nostro malgrado, questo tuo addio, perché ci hai salvato e ci hai portato in Serie A, poi l'anno dopo ci hai salvato, metti e te ne vai, quindi noi accettiamo questo tuo addio, capisci cosa intendo?
Sì, come no, certo, addio,
però
ci hai dato la parola d'onore, poi capirai cagliaritani sardi.
Adesso però torni,
no, capisco.
Allora lì il tifoso del Cagliari ci è rimasto male,
ci ha dato la parola d'onore che avresti lasciato, invece ti ritroviamo sulla panchina da Roma, potevi stare a Cagliari, ecco.
Esatto, ma detto questo, scusami, tu sai che poi diventerà probabilmente il direttore tecnico della Roma.
Sì, due anni.
Perfetto.
Due anni, sì.
Sta già profilando probabilmente il prossimo allenatore, perché io credo che Ranieri abbia già in mente...
E chi è secondo
chi
te?
È secondo te, Massimo? Guarda, la stessa cosa.
Chi è?
Sai qualcosa? Dai, di qualcosa.
Io non so chi è, però tu praticamente prendendo Ranieri hai già messo una carta, diciamo, su quello che sarà l'allenatore dell'anno prossimo.
Tipo
io credo che Ranieri ha già in mente quale potrebbe essere, quale potrà essere l'allenatore dell'anno prossimo, con tanto di progetto e con tanto di programma.
Ma tu non hai un'idea.
Quindi la mia romanzata dell'altra volta, che mi hai bocciato, insomma, è stata molto accattivante, suggestiva. Cioè, il giro di Peppe, che Massimo ha detto, ho imparato. Il giro di Peppe non ci sarà, cioè il giro di Claudio, cioè il ritorno di De Rossi, esce dalla porta e rientra dalla finestra.
No, allora, io non lo so, mi dicono di no.
Ah, ecco, perfetto. Allora, questo volo sapere.
Dicono di no.
E quindi chi sarà?
Nonostante ci sia ancora un contratto in essere da parte di De Rossi, credo di altri 2 anni,
sì,
se non sbaglio.
Esatto. A lui gli fanno 2 anni di contratto. De Rossi ha 2 anni di contratto. Niente.
Niente.
Non mollo quella presa.
Non
su.
Molli quella
però
presa.
Però Massimo ne sa di più di noi.
No, no, quindi... io ho detto, io mi dicono di no, ma io sono sincero, io non lo so. Mi hanno detto di no, ma io non lo so, dico la verità. Quindi,
e non hai un identikit di un possibile potenziale, cioè sarà,
sai,
non lo so.
Io per esempio, parlando con Allegri, lui mi ha detto, è logico che per andare a Roma serve un programma e un progetto di almeno 3 anni. Questo ti fa capire cosa un allenatore di Serie A di un certo livello in testa quando uno gli dice, ma tu ci andresti alla Roma, tu ci andresti al Milan, tu ci andresti al Liverpool, e sulla Roma ti risponde in questo modo, significa che un allenatore di un certo livello
minimo triennale
a Roma ha bisogno. Sì, ma non è tanto il triennale, è tanto un progetto, un programma che poi va sposato a livello tecnico con l'allenatore, vale a dire i soldi che tu puoi mettere, quali acquisti, quali giocatori mandi via, quali giocatori fanno parte di questo progetto barra programma. Vuoi puntare sui giovani, vuoi puntare su giocatori già fatti.
Però Massimo, fammi capire bene, tu hai detto che anche adesso che lui ha preso la Roma, necessariamente lui ha le idee chiare sul prossimo allenatore, questo, perché tanto voglio dire, è vero che stai a gennaio, però insomma l'allenatore ci devi parlare, no? Per quello che hai detto poco fa. Pure per me, cioè non è che ci puoi pensare ad aprile al prossimo allenatore della Roma, cioè la situazione è un po' particolare, devi far bene adesso
ci devi pensare,
vero?
Che tanto sai che Ranieri non
ma
sarà,
questo ho capito, deve fare punti con Napoli, con l'Atalanta, con Tottenham,
c'è una missione però c'è una doppia missione, una è quella di portare,
quindi ci manderà
subito...
chi Sofia a parlare col mondo, cioè, già
questo non
già hanno scelto il nuovo allenatore,
secondo
voi?
Me ci parla direttamente, ma perché Ranieri deve mandare qualcuno a parlare con... ma poi scusate, io voglio essere
capito, ma deve allenare, ma devi fare i punti
ma Ranieri che deve andare a scegliere, cioè tu dai l'incarico a Ranieri per scegliere, che ti posso dire, Mancini?
Beh, tutto è possibile. Se le ambizioni sono alte, a gennaio ha detto che mi accontenterà, ha detto in conferenza stampa.
Sì, sì.
E io di sono quasi convinto che spenderà ancora soldi.
Per me a gennaio farà qualcosa, sicuramente. No, qualcuno vi chiede del problema di Bala, come la vedete su questo calciatore? Perché insomma... è vero che Ranieri ha aperto la porta totalmente a Dybala, ma Dybala poi fisicamente come sta? Cioè, può giocare tutte le partite? Perché non credo che gli allenatori precedenti non facevano giocare Dybala perché non poteva, c'era il problema della clausola, eccetera. Credo che sia un giocatore che fa una partita, poi la seconda,
ma guarda, con Ranieri, sarò brevissimo, poi lascio la parola a Massimo. Con Ranieri non ti può scegliere le partite da giocare,
ma se non stai bene,
e se non stai bene, non giochi.
Non giochi. Okay. Massimo, tu con Dybala qui ormai insomma abbiamo.
Ma sai, Dybala è un giocatore che a me è sempre piaciuto, è sempre stato un giocatore di grandissima qualità, che poteva, ha sempre avuto, diciamo così, nel proprio bagaglio tecnico la possibilità di risolvere partite, lo ha dimostrato tantissimo, credo, alla Juventus. Poi la Juventus ha deciso di non rinnovare, secondo me, più per una questione fisica. Devo dire che almeno in questo, secondo me, la Juventus non è stata una squadra poco lungimirante.
No.
Devo dire che ci ha abbastanza azzeccato.
Sì. Io l'avevo criticata, Massimo, però devo dire che c'avevano ragione.
Questo anche sul fatto che tante squadre, anche l'Inter, aveva, tra virgolette, messo nel suo taccuino Dybala, poi è stato messo da una parte, perché probabilmente hanno fatto un'analisi proprio da questo punto di vista. Lui, se sta bene, è logico che è un giocatore che può cambiare addirittura le partite, però quando sta bene,
punto interrogativo,
quando è al top anche fisicamente, perché ormai poi è anche, insomma, con l'età non ha più 25, 26 anni, 27.
No.
Comincia ad avere la sua età e comincia quindi non solo ad avere delle pecche fisiche, ma anche delle pecche atletiche.
Allora, siccome abbiamo ancora qualche minuto, ho 3 cose da chiedervi velocemente. Prima, così voglio sentire il punto di vista di tutte e due. se ci fosse la possibilità il prossimo anno, riportereste Chiesa in Italia? Sì o no? Stefano?
Di corsa?
Sì. Quale sarebbe la squadra?
Non lo so, però è un ragazzo che merita un sostegno. Il talento non va maltrattato mai, mai, in qualsiasi sport.
Ok, lui tu ce lo riporteresti?
Ha avuto un momento difficile, forse fisicamente non è ancora al top, forse non lo sarà mai, non sarà mai, non vedremo più il Chiesa di prima.
Però tu lo riporteresti?
Ma il talento va rispettato e va sostenuto, va riabilitato. Quindi va ripreso.
Massimo, tu?
Sì, io lo riporterei in Italia e mi dispiace che sia stato mandato via. È sempre stato un giocatore che io ho stimato tantissimo. Mi è stato detto comunque che ha avuto delle difficoltà e adesso probabilmente continua ad averle.
Sì.
Difficoltà proprio dal punto di vista fisico, da quando si è infortunato. La ripresa c'è stata, dal punto di vista clinico c'è stata, ma dal punto di vista atletico, per quelle che sono le sue capacità tecniche, è rimasto un po' indietro, e quindi quel suo saltare l'uomo, quel suo essere diciamo così arrogante nel gioco, perché lui, mi ricordo persino Spalletti mi diceva, lui lo lasci là contro due o tre giocatori e questo ti risalta. Alla fine, insomma, è venuto un po' meno da questo punto di vista.
È vero, sì.
E quindi, insomma, va recuperato, però sono d'accordo con Stefano, un talento del genere, quando uno dice talento, non è che il talento deve essere per forza espressione di tecnicismo.
Certo, sì,
il talento può essere anche espressione di tecnicismo abbinato alla forza fisica, alla capacità atletica, alla forza anche di performare e fare quel tipo di giocata 10 volte in una partita invece che una. È un po' simile a quelle che sono le capacità di Leao, per me.
Vero.
Leao ha un grandissimo talento che però spesso e volentieri non è espresso in campo.
Verissimo. Altro tema, in questo momento immaginatevi la possibilità di operare per una società. Dovete scegliere tra Vlahovic e Zirkzee, chi scegliete? Massimo, parto da te stavolta.
Io scelgo Vlahovic.
Dammi una motivazione.
Vlahovic, secondo me, ancora non è stato sfruttato per quelle che sono le sue vere potenzialità. Non ti dico che sono d'accordo con lui, o perlomeno non sono d'accordo con lui quando lui esprime un disappunto mentre è in nazionale nei confronti probabilmente anche del tecnico della Juventus. Non è carino, io gliel'avrei detto eventualmente a quattro occhi, però è vero che per esempio quest'anno lui fa un lavoro sporco incredibile e quindi perde lucidità nel momento in cui diventa potenzialmente deleterio per le difese, e quindi quando può segnare, tu capisci che giocando intanto da solo, davanti, senza una spalla di fianco, senza qualcuno che gli può dare respiro, con il fatto che deve pure fare il lavoro sporco, per me
va in difficoltà.
Non ti dico che è caduto dalla padella alla brace tra Allegri e Motta, però insomma non è stato fortunatissimo in queste circostanze. Diciamo che può fare di più, però se sfruttato al meglio, secondo me è più buon per lui di te.
Stefano Impallomeni.
Sono d'accordo.
Anche tu vai su Vlahovic.
Sì, Vlahovic sta, ancora non abbiamo visto Vlahovic in pieno. Ho questo anch'io questo dubbio, cioè, voglio dire, vorrei vederlo con una squadra forte, in cui si possa esprimere. Posso esprimere tutte le sue caratteristiche, cioè lui è uno che deve avere spazio, deve avere... A Firenze prendeva 35 metri, chiudeva anche il rifornimento laterale, aveva più sicurezza, si deve sentire importante, coinvolto, ma veramente stimato. Poi è un ragazzo particolare, pure lui, insomma, ci deve mettere del suo.
Certo.
Però le cifre parlano di 83 reti. Cioè, dopo Lautaro Martinez è il miglior cannoniere, bomber, realizzatore del nostro campionato. Eppure... È il giocatore più divisivo degli ultimi giorni.
È vero, divisivo e discusso tra le altre cose. Esatto. L'ultima ve la faccio invece su un allenatore, perché sto leggendo e sentendo soprattutto che è sotto esame, sta rischiando anche perché i risultati sono negativi, e vi dico di Vanoli del Torino. È giusto mettere in discussione questo allenatore, quindi pensare eventualmente ad un cambio, oppure...
Guarda, mi piace molto l'allenatore, lo stimo, sì. Però secondo me ognuno di noi ha un destino che deve intercettare. Mi spiego meglio. Se sei secondo e sei bravo tra i migliori a essere un secondo, tu devi continuare questo tipo di percorso. Poi magari puoi eccellere, ma fare B, fare un ottimo campionato in Venezia, anche all'estero si è distinto. Mm-hmm. Però Vanoli è stato Vanoli bravo, ha contribuito, è stata una voce critica, costruttiva nello staff di Conte. Io credo che sia forte e numero uno in questo. C'è l'esperienza, ma quando arrivi tardi c'è sempre un motivo perché arrivi tardi, Marco.
Okay.
Per me lui è bravo, però il Toro, che Massimo è un ambiente che conosce alla perfezione, è un ambiente che ovviamente è cambiato da quando ci stava Massimo. C'erano un fior di giocatori, di campioni, c'era una radice, c'era un'altra.
Tu dici non è per quell'ambiente?
Secondo me, quando poi lui ha cominciato a dire, il dottore in infermeria è uscito un po' dai binari e pensava di poter migliorare, avere, cioè se l'è sentita un po' calda, come si dice nelle nostre parti, e lì ha commesso un errore di valutazione, e la verità non era l'avvio di questo bellissimo
campionato. Capito.
È più vicino a quest'ultimo periodo, il Torino. E forse lui ha sopravvalutato non se stesso, la squadra e le personalità individuali di chi poi la compone. Ripeto, per me è un ottimo allenatore, però lo vedrei molto bene all'interno di uno staff di livello, alla Guardiola, Conte.
Ho capito.
Con i numeri uno. Lui numero due, numero uno. Io non so, numeri uno.
Non so se Massimo può confermare, però mi hanno detto che è stato veramente importante con Conte Vanoli. Ha fatto un bel lavoro.
No,
così
io dico solo che non so se è per sfortuna, ma analizzavo un po' tutti quelli che hanno voluto poi intraprendere la carriera da allenatori dopo essere stati secondi di Antonio. Stellini l'hanno cacciato dall'Alessandria. Carrera ha fatto qualche anno, non si è più visto. È stato pure cacciato, non so se dall'Ascoli, non so da dove. Vanoli adesso è, Angelo Alessio non ha avuto fortuna. Io credo che, io a Stellini dissi all'epoca, quando sbagliò a non andare al Chelsea a fare il secondo ad Antonio e accettò di andare all'Alessandria, io gli altri non conosco la loro realtà, conosco quella di Christian perché è anche un amico. Io dissi, sbagli perché nella vita una grandissima qualità è capire e riconoscere qual è il tuo ruolo nel calcio. E per me, Christian, il tuo ruolo è essere uno dei top numeri due, quindi uno dei top secondi, come lo era Mauro Tassotti, per esempio. E lui infatti mi disse poi, perché dopo tre mesi lo mandarono via da Alessandria e ritornammo a testa bassa a Londra da Antonio, che poi qualche anno dopo lo riprese a lavorare. Ma io non so Vanoli, però l'ho detto anche l'altro giorno in trasmissione, parlare dopo aver vinto un campionato in Serie B e dopo un inizio sicuramente buono e importante come ha fatto col Torino, già parlare di vanolismo mi sembrava eccessivo. Il Toro è un popolo, perché il Toro è un popolo di tifosi, di gente, di ambiente che vuole qualcosa di importante da tanti anni. È stato anche sfortunato perché ha perso Zapata per strada, e perdere Zapata è tanta roba. Però ricordiamoci che non è la prima scelta. Ricordiamoci che Gilardino disse no per rimanere al Genoa. Questo io lo vorrei sottolineare. Gilardino ha detto di no il giorno stesso che doveva andare a firmare al Toro.
Sì, brutta cosa.
Questo è il calcio, ragazzi. Adesso viene mandato via dal Genoa, e all'epoca erano tutti strafelici perché lui aveva deciso di rimanere a Genova. Insomma, il calcio a volte è uno sport
crudele,
come dice un mio amico, inventato dal diavolo.
Inventato dal diavolo.
È vero.
Posso prendere 5 secondi al massimo? Una domanda che mi stuzzica?
Vai, 5 secondi.
Assemblea elettiva fissata per il 3 febbraio 2025, l'ha annunciato Gravina in Consiglio federale. È tutto pronto per un Gravina, insomma, ter, che è? Bis? Ter, Marco?
Bis.
Se non erro. Sei d'accordo? Sei voti pure tu, Massimo, a favore?
No, no. Io non voto. Non c'è un altro.
Sei stato chiaro.
C'è un altro a votare.
Ma motiva, perché? C'hai 20 secondi, tu sei bravo, dai.
È stato troppo chiacchierato. Insomma, se l'Italia... cioè, quando l'Italia paga dal punto di vista sportivo e manca a dei mondiali, insomma, non è che possono pagare solo gli altri.
Ragazzi. Sono d'accordo. Vabbè, abbiamo terminato questo bellissimo spazio di oggi. E allora, Massimo, ci sentiamo prestissimo. E buon
un
fine
abbraccio
settimana.
A tutti.
Un abbraccione, Massimo. Ciao
Massimo, un abbraccio a Massimo Brambati. Break per noi. E poi torniamo e diamo spazio agli audio degli ascoltatori che sono arrivati. Li prendiamo proprio al rientro. Dai.